blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 27 maggio 2015, state ascoltando radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite l'account Twitter di Radiazione. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Oggi vi abbiamo lasciato con un po' di musica in più, ma questa puntata, diciamo, è partita un po' al cardiopalma. Siamo un po' in contropiede, ma come al solito ci siamo tutti e due, Frank
e Maria. Infatti, buongiorno a tutti cari radioascoltatori. Allora, partiamo subito, visto che ci siamo già dilungati, con un po' di musica in più. E allora, senza indugi, partiamo con le prime pagine. E allora, il Corriere della Sera. La notizia in rilievo è: il giudice riapre il caso De Luca, se sarà eletto e decadrà non potrà contare sulla linea favorevole del TAR. Sentenza della Cassazione: il candidato PD in campagna a rischio per la legge Severino sui condannati. Invece la foto è dedicata al Giro d'Italia. Contador show sul Mortirolo, cede Aru. E poi violenti mai elogio dei tifosi del ciclismo. E invece l'articolo di fondo: la lezione rimossa delle guerre, di Angelo Panebianco. E poi in alto: la Banca d'Italia vede l'inizio della ripresa, ma bisogna proseguire con le riforme. Qualche occhiello qua e là. Equitalia: la consulta salva i conti pubblici. E ancora: il freno invisibile che ostacola la crescita per quanto riguarda credito ed Europa. Quel costruttore che pretende dallo Stato quasi 2 miliardi, l'assurda causa Longarini. E poi: accolto il ricorso dei tassisti di Milano, bloccata Uber Pop, stop in tutta Italia all'app per il noleggio. E in fondo: Vaticano, nozze gay, sconfitta dell'umanità. Ed ecco che si fa sentire Papa Francesco. E allora passiamo alla Repubblica, la quale invece dedica l'immagine appunto a Uber, e quindi Uber è concorrenza sleale, il giudice ferma i tassisti fai da te. Invece la notizia in risalto è: i 17 impresentabili di Puglia e Campania, scontro sui nomi regionali, lite alla commissione antimafia, slitta l'elenco Renzi, i candidati nelle liste del PD sono puliti. La Cassazione: sulla Severino non decidono più i TAR. E poi allora le varie inchieste, la scienza, l'appello degli psichiatri, usiamo l'LSD per le terapie, la copertina, l'alta infedeltà ai tempi del web, cresce il mercato del tradimento, le idee, la lezione di Solzhenitsyn, così si resiste alle menzogne del potere. Mua. Poi il personaggio, Sarkozy, vittoria in stile USA, ora può chiamarsi il repubblicano. Gli spettacoli, Keanu Reeves con Bertolucci, dobbiamo ricostruire il Nepal. E poi ancora qualche notizia. Per quanto riguarda l'economia, Visco, la ripresa c'è, ma le riforme vanno consolidate. Allarme per la Grecia. E il premier Berlusconi uniti contro Salvini. E poi anche per Repubblica, la notizia del Vaticano. Bagnasco, dialogo con i gay, resta il no alle unioni civili. E quindi passiamo, cosa leggiamo? Leggiamo La Stampa, la quale dedica la foto invece alle unioni gay, quindi sì alle unioni gay ma niente adozioni. In sondaggio dopo l'Irlanda il 51% favorevole alle nozze, e questo è un sondaggio Piepoli La Stampa. Comunque un sondaggio della Stampa, il 57% vuole la consultazione popolare per decidere. E vediamo, vabbè. E invece la notizia di rilievo, Cassazione e antimafia regionali a rischio caos. Sulla Severino decide il giudice ordinario, non il TAR, impresentabili, resi noti soltanto i primi quattro nomi. Il buongiorno di Massimo Gramellini si intitola Umanità. E qualche altra notizia, Italia troppo divisa, dura tagliare la spesa. Intervista Cottarelli, io sconfitto? No, è un lavoro lungo. E poi, e ora il premier teme gli effetti del pasticcio. Per evitare De Luca, Renzi aveva chiesto anche a Cantone. Poi cronaca di un delirio italiano. E infine, era una colpa, diventa un diritto. Quindi passiamo, direi, al manifesto. Strategia della finzione. Wikileaks svela le carte segrete che confermano i piani di guerra dell'Europa in Libia per bloccare il flusso dei migranti. Previste anche azioni di terra, anche per il controllo dei pozzi petroliferi. Oltre a manovre mediatiche per enfatizzare solo gli aspetti positivi dell'operazione e nascondere le preventivate vittime civili. Quindi la foto appunto ritrae un barcone in sottofondo, ma neanche troppo, un barchino direi più che altro. Per De Luca si mette male, rischia lunga sospensione. Per quanto riguarda le regionali in Campania, commissione antimafia, i nomi degli impresentabili slittano venerdì a ridosso del voto, ma è fuga di notizie sui pugliesi, Bindi furiosa. L'articolo di fondo si intitola Guerra e media da ingaggio, e poi gli occhielli a lato. Parla la Santa Sede, matrimoni gay, una sconfitta per l'umanità. Expo, licenziamenti preventivi, CGIL contro Viminale. Jobs Act, il governo rovina la CIG, niente reddito minimo. E in fondo, con l'accordo pronti a pagare, Grecia, le rassicurazioni del governo Tsipras. E allora direi di concludere passando a il Sole 24 Ore. Visco, riforme e bad bank per consolidare la ripresa. Bene la riforma delle popolari, ora intervenire sulla BCE. Dal governatore allarme sui crediti deteriorati, pressing sulla UE, avanti con il QE. Due articoli di fondo, Stato e mercato, cara Europa, per la crescita gli schematismi non servono. Di Guido Gentili, invece di Donato Masciandaro, credito e controlli, lezioni italiane di vigilanza bancaria. E allora qualche altra notizia, spread della Spagna in forte rialzo, salgono i tassi BTP, Rajoy e la sindrome di Schroeder. E poi anche per i Sole 24 Ore, il Vaticano, il sì alle nozze gay, una sconfitta per l'umanità. E infine l'urgenza di riattivare il circuito del credito, misure a sostegno dell'economia. E poi la svolta che serve dopo le popolari, una riforma per la BCE. E tre occhielli per quanto riguarda le analisi, il ruolo della BCE, gli acquisti di titoli non vanno fermati, crescita e riforme, il QE può essere un'opportunità, da solo non basta, investimenti in ricerca, la necessità di una politica industriale. E poi, crisi bancaria, è partito il conto alla rovescia per il bail-in. Ma, Francesco, cos'è il QE?
Quantitative easing.
Ah, sempre lui, giustamente. E va bene, direi basta. Potrei, non so, possiamo leggere la prima pagina dell'Ansa?
Va bene.
Cosa ne dici?
Leggiamo la prima pagina dell'Ansa.
Allora, la prima pagina, cioè, nel senso, le prime notizie dell'Ansa, anche perché non ha una prima pagina, giusto? E allora, si apre con un bel FIFA illuminato. La FIFA nel mirino dell'FBI. Arresti all'alba in Svizzera, fino a 14 persone, secondo fonti investigative citate dalla CNN. E poi il Vaticano, scelto in Irlanda, è una sconfitta per l'umanità.
Giusto.
Voto di scambio in Sicilia, arrestati due consiglieri ARS. Al vaglio dei PM, le elezioni del 2012 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Palermo e dell'Assemblea Regionale Siciliana.
Giusto.
Poi i regionali filtrano i primi impresentabili, i nomi venerdì. E poi direi un'altra ancora. Incendio Fiumicino, rischi per la salute, sequestrato il molo di...
Giusto. Passiamo al Mattino di Padova, che titola in grosso: Bottelon, cancelli all'isola Memmia. Quindi Bitonci sta barricando l'isola Memmia. Prato inaccessibile per fermare il raduno, tutte le strade chiuse al traffico. Nelle cronache, proteste a Torre, allagamenti tutta la notte al lavoro. Quattro rumeni, questa è la categoria, razziavano le farmacie, presi e rilasciati. Quindi la categoria è quattro rumeni, tipo quattro amici al bar. Abano l'Islam, il Grand Hotel diventa Muslim friendly. Uno psicologo per i compagni, blog su Facebook chiede verità sulla morte di Domenico. Ieri summit in procura. Poi abbiamo tre occhielli sulla sinistra. Venerdì la lista, elezioni, primi candidati impresentabili per l'antimafia. L'Europa priva di visione, editoriale di Roberto Castaldi. E nazionalismi che portano alla tragedia di Vincenzo Milanesi. Andiamo sotto. Montagnana, nasce pista d'enduro, è la prima in Veneto. La mamma di Rubano, infezione trascurata, uccise giovane donna. E in calcio, la prima pagina, troviamo cartella da 160 milioni di euro. Cariparo salda il conto al fisco. La fondazione ha deliberato una transizione con lo sconto. Fontaviva, truffe fallite, 8 anziane insidiate da 2 zingare. Ecco, così, adesso che lo sapete, state all'occhio, mi raccomando. Noi vi lasciamo con un po' di musica e poi torniamo con le notizie locali. Torniamo allora in diretta alle 9:15. Io sono intricato dai fili, ma dovrei riuscire a combinare tutte cose. Abbassiamo un po' i volumi qua, perché sennò mi assordo. C'è un brusio di sottofondo che spero che sentiamo soltanto noi e che voi non cogliate. In caso contrario potete avvisarci ai numeri e ai contatti che già prima vi dissi, ovvero 388-4292-504 o l'account di Twitter di Radiazione. Va bene, cominciamo con le notizie locali. La prima notizia che trova spazio non nella prima, bensì nelle prime due pagine del Mattino di Padova è proprio quella che parla del bottiglion, di questo raduno alcolico. Aspettate un secondo che qua mi disintrigo un attimo. Di questo raduno alcolico, dicevo, che da un po' di anni si organizza a Padova e che da quando, diciamo, il mercoledì sera in Piazza delle Erbe e in Prato della Valle è stato piano piano disintegrato, ha assunto le caratteristiche dell'evento imperdibile e quindi con una discreta affluenza. Tutto questo non piace, non piaceva al PD, non piace tantomeno alla Lega. Allora andiamo a vedere un pochino cosa dice questo articolo di Luca Preziusi. Prato della Valle blindato, scacco di Bitonci al Botelon. Transennata all'Isola Memmia, niente bagni chimici e traffico bloccato dalle 19 alle 6. Il sindaco chiude i market, vieta gli alcolici e schiera 67 vigili. L'opposizione approva, quindi finalmente dopo mesi e mesi di litigi, non erano d'accordo su niente, hanno trovato qualcosa che li mette tutti d'accordo e contenti. Qui si vede un'immagine inquietante, cioè uno dei ponti dell'Isola Memmia transennato, ma proprio con dei blocchi di ferro da cantiere in lungo e in largo per evitare che la gente provi diciamo l'assalto alla diligenza. E quindi così, invece di avere tutti quanti concentrati in Prato, la gente sarà un po' smistata in giro. Sicuramente se l'affluenza
incazzata
è di quelle 10.000 persone che sono previste, 67 vigili saranno più che sufficienti a trattenerli tutti. E poi soprattutto ci fa piacere sapere che 67 padri di famiglia potranno portare a casa una grossa fetta di straordinari per essere stati a grattarsi le palle tutto questo mercoledì sera. Bitonci alza le barricate su Prato della Valle. In attesa che la gente del Botelon si riversi in centro, il sindaco ha deciso di rendere la piazza un fortino, mettendo in campo circa 70 agenti della polizia locale, sbarrando i quattro ingressi dell'Isola Memmia, vietando la vendita di alcol da asporto al bar e il passaggio delle auto in zona, anticipando alle 19 l'orario di chiusura di market e alimentari. Multe da 308 euro per i trasgressori. L'unico punto in questa isola rossa in cui si potranno consumare alcolici fuori dai bar saranno i plateatici dei bar. Quindi questo ci fa anche ben capire un po' quali sono i pesi e le misure, diciamo, adottati da Bitonci, che sì, deve fare il gadan, quindi fa tutta questa pagliacciata, perché trattasi di pagliacciata ovviamente, un'operazione del genere utile soltanto all'apparire, ma d'altronde questo è qui a fare campagna elettorale, e però guai a toccare gli interessi. Già l'Appe, qui mi si aspetta il microfono un attimo, già l'Appe si era un po' incazzata ultimamente, meglio non mettere altra carne sul fuoco. Andiamo nello specifico, l'ordinanza. Bitonci ieri ha firmato un provvedimento che proibisce la vendita di bevande alcoliche da sporto e chiude Prato della Valle a pedoni e veicoli dalle 19 di questa sera alle 6 di domani. Ieri gli operai comunali hanno iniziato a sbarrare le entrate dell'Isola Memmia, montando grate metalliche che dovrebbero impedire l'accesso. Il traffico veicolare sarà bloccato attorno a Prato della Valle, esclusi residenti ed ambulanze, e le strade inaccessibili comprendono l'area del Prato delimitata da via Cavalletto, corso Vittorio Emanuele, via Carducci, via... Vabbè. Insomma, c'è la mappa sul Mattino, la trovate penso anche online. Chi sgarra rischia una multa da 85 euro. Sarà invece vietato vendere alcol da sporto a tutti i locali tra via Belludi, tra Riviera Businello e Prato della Valle, via Cavazzana, tra via San Micheli e Prato della Valle, via Ferrari, piazza Rabin, via Carducci, corso Vittorio Emanuele. Vabbè, insomma, non si possono vendere alcolici. Sicurezza. Il mondo alcune volte funziona al contrario. Si accusa l'amministrazione perché non porta in Prato i bagni chimici, scaricando su di noi il fatto che in giro ci possa essere gente che fa pipì in giro. Allora, su di noi il fatto che in giro ci possa essere gente che fa pipì in giro. Vabbè, va bene, non stiamo a puntualizzare. Installandoli avrei avallato una manifestazione a cui ci stiamo ponendo, ha dichiarato ieri Massimo Bitonci. Se fosse stata una festa con musica e con uno scopo di intrattenimento l'avrei sostenuta, ma questo ha come unico obiettivo quello di bere e ubriacarsi. Il comandante Antonio Paolocci ha firmato un ordine di servizio che prevede lo schieramento di tanti agenti, 49 quelli della municipale più 18 ufficiali, che dovranno multare a vista chiunque non rispetti l'ordinanza e il regolamento di polizia urbana, che vieta di bere alcolici fuori dei bar o dei plateatici. In tutto 67 agenti della locale, a cui andranno ad aggiungersi quelli di polizia, carabinieri e guardia di finanza. È un inno alla disobbedienza e alla stupidità, ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Maurizio Sion, ma noi siamo pronti a fare di tutto per controllare la situazione, a cominciare dall'utilizzo degli etilometri. Io voglio vedere se di fronte, non so, a un nutrito gruppo di giovani ubriachi arriva un vigile a chiedere i documenti, che fine fa il suddetto, però vabbè. L'opposizione: vedere la piazza barricata in quella maniera è bruttissimo, ma in questo caso Bitonci ha il mio consenso, dice Andrea Colasio, ex assessore alla cultura, perché il Bottellon non è una festa. 2 anni fa ci sono stato per controllare la situazione e parlare con i ragazzi. L'unica cosa che fece 2 anni fa fu beccarsi una bottigliata lanciata da un ragazzo mentre lui faceva da grata umana davanti al su uno dei ponti dell'isola Memmia. E su questo bisogna dare merito a Bitonci, perché il PD era arrivato soltanto a, diciamo, bloccare i ponti con l'utilizzo di corpi umani, tra cui quelli di 2 assessori, uno Colasio, e l'utilizzo di polizia, e anche lì non poliziotti a caso, ma le massime cariche tra carabinieri, polizia locale e i vari corpi presenti in questura. Allora, dicevamo, l'ordinanza di Bitonci è molto simile a quella che feci io, aggiunto all'ex sindaco reggente Ivo Rossi, perché uno dei pericoli più grandi è quello che i ragazzi si arrampicano sulle statue. L'anno scorso portai i bagni chimici mezz'ora prima, quando abbiamo capito l'entità del fenomeno, perché non volevamo far passare un messaggio di sostegno. I ragazzi, le pesanti polemiche e le misure di sicurezza, dette di molti eccessive, forse quest'anno scoraggeranno la partecipazione. L'adesione degli studenti però almeno idealmente c'è tutta. In passato, quando era una manifestazione più libera, ci sono andato, racconta. I commenti dei vari studenti ce li risparmiamo. Poi abbiamo un piccolo editoriale: tra insenne da male al cuore e sti cazzi. I baristi non hanno paura, mai avuto problemi. I precedenti confortano gli esercenti. Al massimo ci sarà un po' di sporcizia, ma lo stop agli alcolici non conviene. I ragazzi porteranno le bottiglie da casa. A Navigno l'aperitivo da record in 7.000 per il Brindisi. Quindi le prime 2 pagine di mattino parlano esclusivamente di consumo di alcolici. Prima di passare alle notizie un po' più succose, vi lascio con un po' di musica. Torniamo allora in diretta e torniamo con le notizie. Passiamo dall'alcol al fisco. Cariparo fisco, una pace da 19 milioni. Entro la settimana l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, riconosciuta la buona fede nell'interpretazione delle norme. Scusate, Federazione che riparo si appresta a chiudere i conti con l'Agenzia delle Entrate relativamente alla maxi elusione fiscale, si chiama elusione fiscale adesso, e mancata segnalazione di investimenti e attività finanziarie all'estero che il fisco gli ha contestato a fine 2014. Il Consiglio Generale e quello di amministrazione hanno provato all'unanimità di aderire alla proposta di transazione raggiunta tra i consulenti dell'ente di Piazza Duomo e l'Agenzia delle Entrate. La fondazione, stando a contestazioni analoghe ad altri enti di origine bancaria e fatte le debite proposte sulle somme in ballo, dovrebbe riuscire a chiudere la partita versando circa 19 milioni di euro. Perché si sa, poi quello che devi allo Stato si contratta, come quando fai una multa, magari ti fanno 50 euro di multa, però tu poi vai lì dai carabinieri o dalla polizia locale e contratti, dici no, te ne do 20, facciamo 45, così, e poi fino a che non si trova una cifra che bene o male accontenti tutti e due. Complessivamente, tra sanzioni, crediti compensati, adesione all'accertamento e investimenti, a fine 2014 il fisco avrà presentato a Fondazione Caripari una cartella da oltre 160 milioni di euro. Gli organi dell'ente, presieduto da Antonio Finotti, hanno giudicato soddisfacente il compromesso raggiunto nel corso del confronto con l'agenzia. L'adesione all'accertamento è stata quindi approvata e entro questa settimana le parti metteranno le firme in calce alla proposta, che solo a questo punto diventerà accordo. Alla fondazione è stata riconosciuta la buona fede sia per quanto riguarda la mancata segnalazione degli investimenti all'estero legata all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sia relativamente all'interpretazione della norma che garantiva di non pagare le tasse sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni della banca conferitaria titoli San Paolo nel caso di Cariparo entro la fine del 2005. Ora, io non sono un grande economista, quindi non mi lancio in analisi più grandi di me, ma che una cassa di risparmio, una banca, un ente finanziario di sorta, diciamo, non conosca le leggi che regolano il mercato per quanto riguarda il suo lavoro, è un po' come se mi dicessero che un falegname non conosce l'uso della sega. Però a quanto pare è così, dato che gli hanno dato la buona fede in Italia ormai la danno soltanto più a loro, e quindi sconti. Quest'ultimo era il capitolo più sostanzioso quanto agli importi contestati dalle entrate in seguito alla verifica condotta dal nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di Padova. Secondo quanto è riportato nel bilancio 2014, la Fondazione, l'avviso di accertamento sulla plusvalenza parla per l'anno 2006 di un'imposta sostitutiva per 21,6 milioni, oltre a interessi per 5,4 e sanzione piena in caso di non adesione all'accertamento di 25,9 milioni. Ok, questo è un classico articolo scritto per non fare capire un cazzo e far sembrare che quello che Cariparo deve, cioè restituirà allo Stato, sia una cospicua somma. Ma penso che se questo era quello che vogliono restituire felicemente, non voglio neanche sapere quello che non erano disposti a restituire infelicemente in quel caso. Poi Tenti va all'attacco, il rettore deve tagliarsi l'indennità, l'ingegnere poca trasparenza sulle spese immobiliari, serve discontinuità. Rizzuto, la continuità non esiste. Quindi piccola parentesi universitaria e poi passiamo a un'altra notizia. Speriamo che ora si fermi questo servizio illegale. Anche a Padova la protesta dei taxisti contro Uber Pop. Basso, CNA, qualcuno faccia rispettare le sentenze anche nella nostra città. Sono 15 a Padova i mezzi di Uber Pop, mentre i taxi regolari sono 150. Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco di Uber Pop, uno dei servizi messi a disposizione dalla app Uber su tutto il territorio nazionale, con inibizione della prestazione del servizio. È stato accolto il ricorso presentato dall'associazione di categoria dei tassisti per concorrenza sleale. Il servizio Uber opera anche in città, anche se... Madonna, come scrivono! Il servizio Uber opera anche in città, anche se numeri precise non ce ne sono. Pare che a Padova operano all'incirca 15 mezzi. In merito all'ordinanza del Tribunale Civile di Milano, commenta così Zach De Chievit, Legal Director Uber Europa: siamo molto dispiaciuti della decisione presa, che rispettiamo ma non comprendiamo. Ora faremo appello per evitare che centinaia di migliaia di cittadini italiani e padovani siano privati di una soluzione sicura, affidabile e economica per muoversi nelle loro città. Quello che però ci preoccupa di più è che migliaia di driver rischiano di perdere una risorsa economica. Inoltre, ricordiamo che la Commissione europea ha chiaramente affermato che gli Stati membri dovrebbero garantire equità, proporzionalità e nessuna discriminazione nella regolamentazione dei nuovi servizi basati sulla tecnologia come Uber. Intanto in Italia oggi continua ad operare Uber Black e per le prossime 2 settimane Uber Pop. Attendiamo che la sentenza venga fatta rispettare, come doveva già avvenire per la normativa vigente, visto che era già scritto e palese che quel servizio è illegale, assicura Walter Basso, segretario provinciale CNA, persone trasporto, che rappresenta i tassisti regolari della cooperativa Radio Taxi. Finora invece non è stato. Ora immagino che Uber farà appello e la storia andrà avanti. Lo stesso comandante della Polizia Municipale, Antonio Palocci, ci ha detto che è un servizio illegale. Ora ci aspettiamo che le istituzioni si comportino come tali e facciano rispettare le leggi. A Padova nessuno ha mai mosso un dito per contrastare questo servizio irregolare. E quindi, vediamo... lo Stato tutto si esprime contro questo servizio Uber, che per chi non lo sapesse è una specie di bla bla car su tratte urbane, quindi di fatto persone mettono a disposizione il proprio mezzo di trasporto per scorazzare altri in giro, ci si contatta tramite lo smartphone e ovviamente non si fa per a titolo gratuito, ma si fa dietro compenso, comunque molto meno l'auto dei taxisti, ed è questo il motivo che probabilmente fa preferire Uber ai taxi a moltissime persone. Tutto questo però non viene detto, i taxi in Italia continuano a costare uno sfracelo e soluzioni alternative e ingegnose come questo Uber invece vengono osteggiate, ma vabbè. Andiamo oltre. Barbieri, il lunedì non è più sacro, quindi noi cadiamo un po' per terra, perché forse voi non lo sapete, ma una delle nostre idee per finanziare questa radio era fare un servizio di barbiere il lunedì, ma adesso che non è più sacro e possono tenere aperta anche il lunedì, probabilmente non avremo successo come novelli radio barbieri. E allora passiamo all'ultima notizia locale che vi leggo prima di lasciare il microfono alla dolce voce della mia co-conduttrice, che io adesso non riesco a girare il giornale ma ce la farò, che riguarda appunto tutta la zona di Torre che è stata allagata ieri sera. Andiamo a vedere di che si tratta. I danni del maltempo, la protesta a Torre, fiumi d'acqua dentro le nostre case, allagati anche negozi, garage e magazzini, controlli sulle cause da parte dei tecnici dell'APS, sotto accusa la rete fognaria. Il giorno dopo l'acquazzone che ha investito e bloccato Torre, la gente non ha tempo di lamentarsi, troppo impegnata ad asciugare la pioggia, cerca di riparare i danni del fiume d'acqua che gli è entrato in casa, nei negozi, nei magazzini e nei garage. Due camion di APS hanno perlustrato caditoie e tubature per capire se c'è stato qualche impedimento, di fatto trovando i sottoservizi liberi, ma nelle vie vessate dall'acqua, via Fornaci, via Ippodromo, via Venezian, via Cedon e un po' di altre vie, e sotto passo del Bigolo, ci sono parecchie teorie. Imputato numero 1, le fognature non scaricano, assicura Clara Bonetti, anziana residente di via Fornaci. Telefoniamo in comune, ma non vengono sempre a verificare. Che si tratti di fogne in via Fornaci ne sono praticamente sicuri, perché una residente ha fatto analizzare l'acqua e il laboratorio ha dato la sentenza. Acqua nera. Non solo, alcune case... Minchia, che schifo. Cioè, la gente è stata immersa da acqua di fogne in casa. Non sono alcune case che guardano su via Ceron, assicurano che l'acqua torna indietro da lì. Il risultato sono cantine e scantinati allagati, auto inservibili e garage sott'acqua. Ma c'è chi sta peggio, come la famiglia Bonetti, che ha un magazzino all'ingrosso, badili alla mano, hanno lavorato la notte dopo il temporale e tutta la mattina di ieri. Ad aiutarli anche Dan Bazarebeșu, un vicino di casa rumeno. una nota a margine, perché non tutti veri, il Mattino, essendo un giornale democratico, ci tiene a sottolineare che non è che tutti i rumeni rapinano le ville o stuprano giovani padovane, comunque troppo imprudenti, ma alle volte, molto raramente, se ne trova anche qualcuno con un cuore d'oro che tra uno scippo e uno stupro trova anche il tempo di prendere una palla in mano e aiutare i propri vicini di casa. La sua casa al primo piano è passata indenne sotto la pioggia battente, ma questo non ha dato la scusa a Dan di scendere in strada e bagnarsi da capo a piedi per aiutare i vicini impegnati a mettere al sicuro gli alimenti dei magazzini all'ingrosso. La fogna, ripete Dan, non riceve acqua, oppure potrebbe essere che la zona è in pendenza, che c'è un avvallamento. Del resto non è la prima volta che la via si allaga dopo un temporale copioso ma breve. Negli ultimi anni la questione è un appuntamento fisso, un paio di volte l'anno i cittadini fanno del loro meglio. La signora Francesco, vabbè, lasciamo perdere tutti i commenti vari, comunque tant'è, Torre è un po' come Genova, cioè un sapore ligure a Torre, ogni volta che piove si allaga, e la gente, che a quanto pare non ha la fortuna di vivere in centro, dove la lotta del degrado si fa serrata, entra in casa e si trova la casa allagata di merda, perché è acqua, che, acqua nera, quindi acqua di fogna. Quindi loro il degrado se lo levano di casa, vanghe alla mano, con ogni tanto qualche autobus, qualche camion della PS che arriva a dare una mano, ma a danni già fatti, mentre nello stesso momento in centro si barrica Prato della Valle con tanto di griglie d'acciaio alte più di 2 metri per evitare che il degrado investa il centro. Questo è un po' lo stato sociale di Padova, che secondo me trova la sua miglior diciamo il suo miglior specchio nella situazione che c'è in Piazza dei Signori, dove la piazza è data totalmente in gestione ai bar e le persone per bene in giacca e cravatta possono stare sedute comodamente al centro della piazza a bere, serviti da camerieri vestiti come pinguini, mentre i poveri disgraziati devono stare a margine, seduti sui marciapiedi. Tra l'altro adesso c'è anche la proposta di metterli dentro delle gabbie, così fastidiscono di meno, e a bere seduti per terra delle birre comprate al supermercato, perché i bar a prezzi accessibili non ci sono più, e tutta la piazza è occupata appunto dei tavolini dei bar di lusso. Quindi questa divisione, che poi lì è una divisione più emblematica che altro, si riflette un po' in tutto: il degrado in centro che va combattuto, e in periferia invece la gente che vive in mezzo alla merda ogni volta che piove. Questa è la situazione. Io direi che con questa bella notizia che ci riempie il cuore di gioia possiamo passare alle notizie di carattere nazionale, a meno che la mia co-conduttrice Maria non abbia altro da aggiungere. Non hai altro da aggiungere? No, mi fa no con la testa, non vuole neanche parlare da quanto è stanca questa ragazza, pensate, 25 anni, non riesce neanche a alzarsi.
Stavo
la mattina
guardando su Facebook questa immagine.
Così, cioè, io preparo la segna stampa, lei si guarda Facebook.
Allora, Skupina Italijanov, Domnevno Neofasistov, Unishila Napis Tito. È un'immagine di un monte dove c'è stato scritto Tito a grandezza
grande,
universale.
Che bello.
Thank you. Partita, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora, eccoci tornati in diretta, finalmente anche la mia voce torna a farsi sentire ai microfoni di Radiazione. E allora, cominciamo con le notizie di carattere nazionale, con una tranche per quanto riguarda il mondo del lavoro. Ormai è una costante, anche perché insomma le condizioni di lavoro sono sempre peggiori e i posti di lavoro sono sempre meno e dove si licenzia, si maltratta e quant'altro sono sempre di più, e quindi di conseguenza per fortuna insomma abbiamo anche più notizie, per fortuna che abbiamo le notizie, intendo naturalmente. E allora, da contropiano, Roma, lavoratori e utenti.
Cioè, ma che persona sei?
Perché?
Cioè, di fronte a tutto al dramma dei lavoratori, l'unica cosa che sai fare è gioire, perché almeno i giornali ne parlano, noi possiamo...
No, ho detto che per fortuna ne abbiamo notizie, così possiamo... possiamo fare...
Sei pentita?
No.
No?
No.
Sei recidiva, quindi?
No, non ho detto assolutamente nulla di cui vergognarsi.
Io e gli ascoltatori sappiamo quello che hai detto.
Vediamo, vediamo. Allora, se qualche ascoltatore si è sentito offeso dalle mie parole o pensa che io abbia gioito sulla disgrazia di altri, insomma, ce lo faccia sapere e allora mi pentirò. Tu non vali.
Perché no? Ti ho ascoltato.
Perché no? E un ascoltatore che non stia trasmettendo in questo momento. Allora, a Roma, lavoratori e utenti scioperano insieme per difendere sanità e lavoro. Nel corso della giornata di sciopero proclamato ieri 25 maggio, dei lavoratori esternalizzati in appalto al Policlinico Tor Vergata di Roma, che hanno manifestato insieme ai comitati territoriali di utenti e cittadini, è stato ottenuto un incontro pomeridiano con la cabina di regia della sanità della Regione Lazio. La USB e i delegati dei lavoratori hanno illustrato le gravi problematiche inerenti l'appalto, l'ingiustificata dichiarazione di 40-50 esuberi da parte delle tre aziende affidatarie, l'infruttuosa prosecuzione della trattativa, che comprende anche importanti aspetti salariali e di sicurezza del lavoro e si trascina ormai da circa 4 mesi. I comitati hanno illustrato le richieste del territorio e la conseguente raccolta di firma per il potenziamento dei servizi sanitari. È stata inoltre messa in evidenza l'incongruenza degli esuberi dichiarati degli attuali appaltanti con gli impegni assunti dal presidente di Zingaretti sul potenziamento dei servizi erogati dal PTV. La cabina di regia, rappresentata da Egidio Schiavetti, ha assicurato un monitoraggio di tutto l'appalto con il coinvolgimento del direttore generale del PTV e della direzione regionale centrale acquisti, responsabili diretti dell'appalto in questione, prefigurando alla delegazione un successivo appuntamento entro il 15 giugno per un confronto con tutte le parti interessate. Si è affrontato anche l'utilizzo dei fondi europei per la formazione dei lavoratori della sanità, riconosciuto quale tema meritevole di ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda i comitati territoriali, la cabina ha riconfermato gli impegni già assunti da Zingaretti, annunciando sin da giugno la concretizzazione di alcuni servizi aggiuntivi. Anche con i comitati è stato infine concordato un nuovo appuntamento. Da parte dei USB, dei lavoratori e dei comitati territoriali c'è stata una complessiva soddisfazione per l'incontro unitario. Le rispettive istanze continueranno a essere portate avanti insieme in un virtuoso esempio di confederalità sociale. Ebbene, insomma, siamo contenti che loro siano soddisfatti. Restando sempre nella capitale, passiamo invece a una notizia di cui abbiamo anche letto nelle prime pagine. Fiumicino, diossina nell'area, sotto inchiesta due dirigenti ADR e ASL. Quando un potere criminale come questo vi dice che non c'è pericolo, allora dovete sentirvi sicuri che il pericolo c'è. Dopo l'incendio del Terminal 3 all'aeroporto di Fiumicino, alla riapertura, numerosi passeggeri e soprattutto lavoratori hanno accusato malori persistenti, costretti a lavorare con le mascherine non solo per il puzzo insopportabile, ma soprattutto per gli evidenti sintomi di avvelenamento respiratorio. Le autorità avevano come sempre rassicurato e come sempre i sindacati complici, CGIL, CISL e UIL, si erano dati da fare perché i lavoratori tacessero. Solo l'USB aveva insistito, proclamando assemblee una mobilitazione permanente. Ora la Procura di Roma, che sta indagando dal 7 maggio sulle cause e le conseguenze del rogo, ha iscritto nel registro degli indagati un dirigente degli aeroporti di Roma per violazione della legge 626, sicurezza dei lavoratori, e un dirigente dell'ASL RMD per abuso d'ufficio. Di fatto si sospetta che il funzionario ADR abbia obbligato i lavoratori a effettuare i loro turni in un ambiente pesantemente inquinato e, secondo, di aver chiuso entrambi gli occhi davanti alla situazione divenuta pericolosa per la salute di tutti. Poi è arrivata anche la conferma scientifica. L'ARPA del Lazio ha infatti trovato una presenza rilevante di elementi tossici, decisamente cancerogeni, come diossina, PCB e furani. L'inchiesta a questo punto mira a accertare quali materiali siano stati usati dalle imprese che hanno effettuato negli ultimi anni i lavori al Terminal 3. La velocità con cui l'incendio si è propagato e la presenza di materiali tossici evidenzia infatti una certa approssimazione nella scelta dei materiali, ovviamente tra virgolette, con una predilezione per quelli meno costosi. Ma anche la progettazione del terminal appare decisamente fuori norma, visto che non erano presenti neanche le più normali porte tagliafuoco. Allora restiamo sul tema materiali dannosi, nocivi, diciamo, però ci trasferiamo in valle. Amianto al cantiere TAV, ARPA smentisce Virano. C'è un video appunto di Mirano, il quale dice che non c'è mai stata nessuna traccia di amianto, appunto finora non si è vista una fibra d'amianto. A dirlo il direttore generale di TELT, Mario Virano, la dichiarazione risale al 16 marzo 2015. Ma ecco invece che le analisi e i dati di ARPA descrivono una situazione differente. Nel documento attività di validazione dati monitoraggio ambientale componente amianto del primo quadrimestre 2015, i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale scrivono: nel periodo in oggetto il proponente ha fornito alcuni dati Il proponente ha fornito alcuni dati con concentrazioni di amianto positive. In particolare si sono riscontrati 7 casi all'interno del cantiere con concentrazioni tra 0,1 e 0,2 e 4 casi all'esterno del cantiere con valori tra 0,2 e 0,3 FF su litro. Non so che unità di misura sia FF, comunque.
Fa fanculo
su litro. Non è nostra intenzione fare alcun tipo di allarmismo, questi valori non superano la soglia di 1 FF su litro definita dal CIPE. Tuttavia ci pare irresponsabile nascondere questi dati dichiarando che finora non si è vista una fibra d'amianto. Fibre se ne sono viste e i tecnici ARPA ipotizzano anche la loro provenienza. Poiché nel materiale scavato, sulla base dei dati disponibili, non sono stati rinvenuti minerali riconducibili a pietre verdi all'interno del cunicolo, le analisi con concentrazioni d'amianto positive nei campioni di aria prelevati possono essere correlate ad eventi sporadici legati all'attività di cantiere. Le parole di Virano, direttore di TELT, vale a dire chi fornisce ad ARPA i dati, ci paiono non solo irresponsabili e superficiali, ma anche preoccupanti. Su un tema come l'amianto occorre precisione. Che fiducia si può dare a un uomo che da direttore generale di una società nega la presenza di fibre d'amianto quando le analisi invece la confermano? E se la stessa ARPA afferma che potrebbe derivare da lavorazioni interne, non sarebbe più serio e prudente approfondire invece che tranquillizzare a vanvera? Certo, più serio e prudente se il tuo obiettivo non è quello di fare profitti. Se invece il tuo obiettivo è quello di fare profitti, di certo non è più prudente fare delle analisi aggiuntive e dire che c'è un problema. Comunque, torniamo al tema lavoro e quindi torniamo anche a contropiano. È una notizia che un pochettino è girata, nel senso che l'ho trovata anche per esempio sul Fatto Quotidiano. Comunque, Media World oggi a Roma, cioè ieri, la protesta dei lavoratori. Aggiornamento, momenti di tensione oggi a Roma davanti al centro congressi Cavour di via Cavour 50A, dove i tanti lavoratori Media World in presidio con l'USB hanno tentato di entrare nella sala dove la multinazionale tedesca sta discutendo del futuro occupazionale di circa 8.000 dipendenti, soltanto con i sindacati a lei graditi. Al momento è in corso una trattativa per ottenere la partecipazione al tavolo di una delegazione USB. L'USB chiede garanzie per tutti gli addetti e una revisione del piano aziendale che da un lato progetta nuove aperture dal nord al sud del paese, mentre dall'altro dichiara chiusure che mettono a rischio 906 posti di lavoro. Dopo aver protestato di recente a Bologna, i lavoratori MediaWorld saranno in presidio oggi 26 maggio a Roma dalle 10 davanti al centro congressi Cavour, dove prosegue la trattativa sul futuro occupazionale di circa 8.000 dipendenti. Vabbè, questo pezzo è un po' la ripetizione di quello che ho già scritto. Al presidio è prevista una massiccia Al presidio è prevista una massiccia partecipazione dei lavoratori MediaWorld, supportati anche da rappresentanze dei lavoratori Gucci impegnati nella lotta per la democrazia sindacale. MediaWorld, catena di elettronica di consumo leader del mercato europeo, ha annunciato la chiusura di 7 punti vendita sul territorio nazionale: Nola, Napoli, Roma, Genova, Milano, Beinasco e Settimo Milanese, mettendo a rischio 906 posti di lavoro, mentre da un lato progetta nuove aperture dal nord al sud del paese. Dall'altro MediaWorld dichiara chiusure esuberi che impatteranno sulle condizioni materiali di donne e uomini a cui si prospetta un futuro di disoccupazione. Insomma, a parte questo articolo scritto coi piedi, comunque la questione è quella. Non ho trovato aggiornamenti, visto che appunto risale alla giornata di ieri, ma penso che insomma nel futuro prossimo ne avremo. Da operai contro Renzi e Marchionne a Melfi, un articolo di ieri. Redazione di Operai Contro. Renzi, giovedì 28 maggio, sarà alla Fiat Sata con Marchionne per prendere gli applausi prima delle elezioni regionali. Intanto il presidente della Confindustria, Squinzi, da Expo 2015, proclamerà la necessità di farla finita con i contratti nazionali. Renzi ha preferito Marchionne, che ha già realizzato questo obiettivo. Grazie. Noi operai e operaie della Fiat Sata cercheremo di accogliere nel migliore dei modi Renzi e Marchionne. Sarà difficile. E poi chiude dicendo: penso che sia necessario ripubblicare la lettera delle operaie di Melfi, un operaio. Leggo solo uno stralcio, anche se sarebbe una lettera da veramente leggere tutta, perché il contributo personale che insomma riporta dettagliatamente le condizioni di lavoro delle operaie a Melfi, quindi non Marchionne o Renzi che decantano chissà quali puttanate, ma la vita vera delle persone che lavorano. Da qualche settimana è iniziata la sperimentazione dei nuovi turni alla FCA di Melfi ed è già possibile descrivere una situazione tutt'altro che felice per noi donne. Si lavora 6 mattine, dalle 6 alle 14, da lunedì a sabato. Poi si riattacca domenica sera alle 22 per 4 notti di seguito, poi 2 giorni di riposo, 3 pomeriggi di lavoro, 2 giorni di riposo, 3 notti di lavoro, 2 riposi e altri 4 pomeriggi di lavoro. Finalmente una domenica di sosta, ma lunedì alle 6 si ricomincia da capo. È come vivere in un continuo cambio di fuso orario. Provate a immaginare. E poi descrive tutte le condizioni di lavoro, quindi al di là degli orari. Comunque già questo basta, pensate cosa può voler dire continuare ogni giorno a cambiare orari di vita, di sveglia, e soprattutto per delle donne con famiglie, con bambini, come è possibile organizzarsi una vita decente. Sempre da Operai Contro, questo purtroppo è lunghissimo, quindi non è proprio possibile leggerlo qui. Comunque invito caldamente a farlo a tutti, insomma, i radioascoltatori. Appunto, su Operai Contro si intitola Le Schiave ed è una raccolta di articoli, per la maggior parte di Raffaella Cosentino, ma non solo. Per quanto riguarda il mondo del caporalato in Puglia, ma specificatamente sulle donne italiane. Allora leggo solo dei pezzi. Alle 3 di notte le donne del Brindisino e del Tarantino sono già in strada, indossano gli abiti di lavoro e hanno in mano un sacchetto di plastica con un panino. Nei punti di raccolta, agli angoli delle piazze, alle stazioni di benzina, aspettano il caporale che viene a prenderle con l'autobus Gran Turismo per portarle sui campi dove lavorano sfruttate e ricattate, a volte anche con la richiesta di prestazioni sessuali. Sono soprattutto italiane, più affidabili, ma soprattutto più mansuete delle lavoratrici straniere. Per costringere le italiane al silenzio non servono violenze fisiche, basta la minaccia, domani resti a casa. I proprietari dei pullman sono i caporali, è a loro che ci rivolgiamo per trovare lavoro in campagna o nei magazzini che confezionano la frutta, racconta Maria, nome di fantasia, che ha 24 anni e lavora sotto i caporali da quando ne aveva 16. Secondo le stime del sindacato Fly CGL, sono 40.000 le braccianti pugliesi vittime dei caporali italiani, che in molti casi hanno comprato licenze come agenzie di viaggio, riuscendo così a girare i controlli. Nei paesi ci sono delle persone, generalmente sono delle donne, che fanno da tramite tra chi vuole lavorare e il caporale. Raccolgono i nominativi per lui, il caporale decide dove mandare a lavorare le braccianti e quello che deve essere dato come salario. Cercano di non avere uomini anche per i lavori pesanti, perché le donne si possono assoggettare più facilmente. Antonio, altro nome di fantasia, è ancora più esplicito. Non vogliono stranieri, il motivo è che loro si ribellano e gli italiani no. Ci sentiamo gli schiavi del terzo millennio, ci hanno tolto la dignità. La donna si presta di più a un lavoro piegato di tante ore. Io ho quasi tutte italiane, andiamo a prendere la manodopera in Puglia. Questo è un produttore agricolo che parla. Andiamo a prendere la manodopera in Puglia perché quella locale non basta. In tutta Scanzano esistono 600 ettari di coltivazione di fragole, a 6 donne a ettaro fanno 3.600 braccianti. Ci sono rumeni che si propongono per la raccolta ma non vengono quasi mai presi in considerazione. E vabbè, insomma, eccetera, eccetera. Poi caporali, tour operator. Altro articolo, donne italiane, le nuove vittime del caporalato agricolo. E poi leggo un po' di dati e basta, però comunque invito a andare a leggersi questo articolo. E allora, agromafia in Italia, 40.000 le braccianti pugliesi gravemente sottopagate, vittime dei caporali italiani. 10 euro a donna, il guadagno giornaliero del caporale. Il costo di un chilogrammo di fragole 7 euro circa nei supermercati di Milano. 7-10 ore la giornata di lavoro, 15 ore al giorno il lavoro nei magazzini. Ah, scusate, 7-10 ore in serra, 15 ore nei magazzini di confezionamento. La paga effettiva 4 euro l'ora, quindi 27 euro la paga giornaliera effettiva massima. Quindi 27 euro chi lavora, 10 euro a donna il caporale. 1818 le ispezioni eseguite in Puglia nel 2014, 925 le irregolarità riscontrate per un totale di 1299 lavoratori coinvolti. Fonti Istat, DNA, Fly CGL. E poi ancora qualche altro dato, 1,2 milioni gli addetti all'agricoltura in Italia, 43% la quantità di lavoro sommerso, 2,5 miliardi il giro di affari annuo delle agromafie. 15.000 le donne straniere schiavizzate, 5.000 gli uomini stranieri schiavizzati. Da 5-8 anni la pena per il reato di caporalato, introdotto nel 2011. E infine Puglia, 40.000 circa le italiane, 18.000 le straniere. Sicilia, 5.000 le italiane, 2,7.000 le straniere. E in Campania, 45.000 circa sono le donne che lavorano in agricoltura. Il 46% di queste 45.000 sono italiane. Insomma, direi basta, ho dato ampiamente spazio, diciamo, a questa lettera. Vabbè, forse questo poteva essere interessante, però vabbè, insomma, è lo stesso, perché non, anch'io in realtà non l'ho letto tutto, quindi invece di dilungarmi. Ecco, direi che insomma ho finito con questa carrellata sul mondo del lavoro.
Musica.
Quindi musica, maestro.
Thank you.
Inaspettato di canzone, non ci ha preso un po' in contropiede. Continuiamo con le notizie nazionali. Ne leggo una che in realtà era sul locale, però si allaccia bene anche al nazionale, visto cosa sta nascendo adesso, questo nuovo mostro che sta nascendo col nome di Buona Scuola, questa ennesima riforma del mondo dell'istruzione che rende ancora più azienda l'istruzione tutta, non certo solo l'università, ma l'istruzione sin dalle elementari, e che vede, diciamo, come matrice ideologica banche, imprese e diciamo anche un contributo non indifferente da parte della Chiesa Cattolica, di cui dopo parleremo anche in merito alla sua presa di posizione sul referendum in Irlanda. Iniziativa lavoro, il BO apre le porte a 70 imprese a caccia di talenti. Badiamo. Il BO apre le porte alle aziende invitandole ad incontrare le migliori risorse umane appena sfornate. Ecco, perfetto. Devo ringraziare SQ, l'unica firma che c'è su questo articolo, perché in queste poche righe è riuscito a dare un'immagine chiara di quello, del concetto che volevo far emergere, ovvero il fatto che l'università presenti alle aziende le migliori risorse umane che ha sfornato. Quindi l'università produce risorse umane, alcune delle quali pregiate e quindi che vanno mostrate, altre meno pregiate, che vabbè, andranno a fare lavori dozzinali come tecnici molto ben qualificati, o magari anche qualche altro lavoro di merda che non prevede chissà quale qualifica, però diciamo i fiori all'occhiello è un po' come un pasticcere che in vetrina mette le torte che gli sono uscite meglio. Ovviamente stessa cosa fa l'università con i propri studenti. L'evento intitolato Università Aperta, che anche qui può essere presa con diverse chiavi di lettura, io ne ho una in mente, ma essendo che sono le 10 di mattina, quindi siamo in fascia protetta, non la dico. Si è svolto ieri nel cortile di via 8 Febbraio, dove il chiostro di Palazzo Bo si è trasformato in una sala colloqui a cielo aperto. Dai, è che pioveva. Oltre 70 le imprese partecipanti, tra cui Bosch, Cameo, diverse banche e molte agenzie per il lavoro. Ma la Cameo non fa dolci. Gli stand rimasti aperti dalle 9 alle 17.30 sono stati letteralmente presi d'assalto da migliaia di studenti interessati alle posizioni aperte e dalle eventuali possibilità di inserimento, anche e soprattutto tramite stage. Diverse aziende, che poi detta così sembra che uno vada lì a chiedere avete mica uno stage da farmi fare, no, è semplicemente che è l'unica forma contrattuale che sembra possa interessare interessare nel senso che uno studente può trovarsi coinvolto principalmente soltanto in quella, un neolaureato, ovvero queste belle forme che si chiamano stage, in cui tu fondamentalmente fai il lavoro che faresti come un normale assunto, però è visto come un periodo formativo, quindi se la paga è minore, se non nulla, le condizioni lavorative, cioè le tutele lavorative sono minori, e le condizioni per un'assunzione o per un licenziamento sono molto più lasche a favore del paron. Diverse aziende hanno realizzato workshop di presentazioni aziendali a ingresso libero. Pensate, sono talmente buoni che non li hanno fatti neanche pagare. Spiegando ai ragazzi come valorizzare la propria esperienza, come dove inviare il curriculum e come trovare la posizione più adatta alle aspirazioni di ognuno. Molti dei partecipanti hanno preso contatti con i responsabili delle risorse umane, scambiando qualche parola e lasciando un curriculum con i propri contatti. La speranza ora è che qualcuno richiami. Quindi questo è quanto per l'Università di Padova, che è anche una delle più prestigiose d'Italia, e figuriamoci poi le altre, perché più prestigiose d'Italia vuol dire di conseguenza anche una delle più finanziate, quindi una che anche tra virgolette meno necessita l'integrazione con il mondo privato. Figuriamoci le altre che in qualche modo devono essere finanziate, devono cercare appoggi extrastatali, perché ricordiamo autonomia, l'autonomia scolastica tanto declamata negli ultimi 15-16 anni è un'economia di tipo economico, quindi fondamentalmente scuole di ogni sorta, dalle superiori alle università, si devono arrangiare. E questo è quello che fanno, stranamente. Chi l'avrebbe mai detto? Adesso passiamo, dicevamo, questa buona scuola ha una forte matrice cattolica, matrice, diciamo, un'impostazione cattolica, in quanto diciamo nell'ente consultivo che la propone e consiglia al Ministero dell'Istruzione le linee guida per le future riforme scolastiche, la presenza dei preti è forte. E allora cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre a parlare di preti. Nozze gain, gay, parolin, decisione Irlanda e sconfitta per umanità. Segretario di Stato Vaticano molto triste per esito referendum. Ma la foto non sembra tristissimo, sorride anche. Sono rimasto molto triste di questo risultato. La Chiesa deve tener conto di questa realtà, ma nel senso di rafforzare il suo impegno per l'evangelizzazione. Credo che non si possa parlare solo di una sconfitta dei principi cristiani, ma di una sconfitta dell'umanità. Così il cardinal Pietro Parolin sul sì alle nozze gay in Irlanda. Sulla vicenda dell'ambasciatore francese Laurent Stefanini, nominato al governo Hollande, ma che non ha ottenuto il gradimento del Vaticano, tra Santa Sede e Francia il dialogo è ancora aperto e speriamo che si possa concludere in maniera positiva. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, cardinal Pietro Parolin, a margine di una cerimonia a Roma. Questo è quanto, quindi il Vaticano, che finora sembrava anche aperto, in realtà su questa storia non è d'accordo. Addirittura ricordiamo Papa, come si chiama, Francesco I? Francesco II, comunque lui. Francesco e basta, avrà un numero. Hanno sempre un nome e un numero.
No, Papa Francesco.
Ma hanno sempre un nome.
Ma
e
secondo
un
me se è il primo, non c'è bisogno di dire primo.
Allora è il primo.
Non lo so. Se no si direbbe insieme, lo diresti, cioè, tipo, non hai
anche
mai detto
Giovanni Paolo, era Giovanni Paolo II, ma dicevi Giovanni Paolo.
No, ma papa cioè Giovanni XXIII, non dicevi Papa Giovanni, dicevi Papa Giovanni XXIII.
Vabbè, ok, perché lì era il XXIII, è importante.
È importante.
Cioè, nel senso, ce ne sono passati di Giovanni prima di lui.
Andiamo
Benedetto
a vedere.
XVI, vabbè, comunque lui
è Benedetto XVI, appunto.
Perché sono numeri alti, magari sulle cifre basse rimane solo il nome. Comunque
Wikipedia da solo Papa Francesco senza alcun numero.
Wikipedia, io ribadisco ancora una volta, è una fonte di informazioni.
La scelta del
molto
nome
ampia, ma anche abbastanza dozzinale, quindi non è che bisogna per forza dar fede a tutto quello che dice Wikipedia. Comunque, quello che volevo dire, Papa Francesco,
un nome mai utilizzato da un predecessore.
Papa Francesco I si era già espresso dicendo: se uno è gay, fatti i suoi, sono le sue scelte personali. Ma a quanto pare il cardinale Pietro Parolin non è dello stesso avviso, cioè magari lo è anche, però fatti suoi, può fare quello che vuole, basta che non si sposi. Questo fatto del matrimonio tra gay non va giù, lo sapevamo già, non si capisce perché bisogna insistere su sta cosa, che si sa che poi i preti si innervosiscono su sto fatto, ma tant'è, dobbiamo prenderlo per com'è
e anche dobbiamo prenderli per come sono questi 90 F-35 che sembra proprio che verranno comprati. E allora, F-35, 3 anni di promesse e smentite, così la politica ha messo le ali alle armi. È un articolo del Fatto Quotidiano. La rivoluzione è un'opinione appoggiata dalle baionette. Così si apre questo articolo. E chi lo diceva, Frank?
Cosa?
Tu che la rivoluzione è un'opinione appoggiata dalle baionette? tu che tutto sai e tutto ricordi.
Non manca, devo dire questo. Anche perché stavo leggendo il tweet di Cristiano Armati, che dice: il 29 maggio sono a Padova per presentare all'interno del festival Chinatown Calling il libro Pugni Socialismo.
Grande, ritweet a bomba. Armati. E niente, lo diceva Napoleone. E quindi lo diceva uno che la sapeva lunga in fatto di armi, ma di Napoleone in Italia ce ne sono tanti che le armi e l'opinione hanno smesso di andare d'accordo da un pezzo, alimentando una sceneggiata che continua ancora oggi. Prendiamo gli F-35, programma d'armamento iniziato in sordina nel 2001, con previsioni di spesa a molti zeri e diventato materia incandescente negli anni cupi della crisi e delle spending review.
Fuma le sigarette e poi...
Scusate. Il tema è diventato tra i più divisivi, tanto da dividere non solo le forze di opposizione da quelle di maggioranza, i partiti contrapposti e i movimenti pacifisti contro i nazionalisti. Riesce a dividere perfino le persone da se stesse, come testimonia questa raccolta di dichiarazioni in ordine cronologico che abbiamo ripescato a partire da Matteo Renzi, il presidente del Consiglio. Sono d'accordo nel chiudere i piccoli tribunali, però non capisco perché buttare via così una dozzina di miliardi per gli F-35. Era il 7 giugno del 2012 e via Twitter Renzi commentava così le misure annunciate dal governo Monti per contenere la spesa pubblica. Quegli acquisti dovevano sembrargli allora un controsenso beffardo e insopportabile. Continua a non capire, ribadiva poi, perché buttare via così tanto sulle spese militari, a partire dalla dozzina di miliardi necessari a comprare i nuovi F-35. Anche basta, dai! Ma allora era solo un sindaco. Il Renzi Premier neutralizza presto le aspettative. I primi segnali arrivano un mese dopo il giuramento, all'indomani del vertice con Obama del 28 marzo 2014, che si conclude senza affrontare il tema della revisione del programma militare, come veniva richiesto da più parti. A chi lo imbeccava sul punto, Renzi spiegava la linea del suo governo. Sugli F-35 si consuma una delle grandi battaglie mediatiche, che sono totalmente lontane dalla realtà dei fatti. Ribadirà poi il concetto in un'intervista a maggio, bollando la battaglia per la riduzione dei caccia americani come complicata e simbolica. Abbiamo sempre detto che quello è un tema aperto di discussione. Per ora diciamo che ci sarà una riduzione dei costi della difesa. È così stato. A tutt'oggi l'unico taglio certo sugli F-35 l'ha fatto ancora e solo Monti, passando da 135 a 90. E lì siamo rimasti, perché l'Italia ha mantenuto l'impegno per l'acquisto dei 90 velivoli entro il 2020.
Meno male.
Eventi.
Meno male.
E vabbè, poi ancora avanti parla di altre dichiarazioni, altri politici, ve li risparmio, passo solamente in chiusa dell'articolo a quello invece di Roberta Pinotti, perché è l'attuale ministra della difesa, quindi insomma penso che abbia un po' di rilevanza. Saltando Bersani, Brunetta, Berlusconi, Francesco Boccia e va bene. E allora, finiamo questo articolo. Speranze improvvise si erano accese per le dichiarazioni dell'allora senatrice PD Roberta Pinotti, stiamo parlando del 2013, viene nominata sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa del governo Letta e si dice apertamente contraria all'abolizione totale ma favorevole a usare le scure sugli acquisti. E passiamo avanti e poi dice... C'è un'esigenza essenziale perché senza di quelli non funziona la portaerei ed è di 15, perché sono 15 quelli che servono. Tutti gli altri li possiamo buttare via o anzi non comprare, ma questo ragionamento, ora che è ministro, non vale più un cazzo, servono tutti e 90. Infatti il 18 febbraio 2015 a un videoforum di Repubblica dice di fronte agli intervistatori che gli chiedono di rendere conto delle spese per gli F-35, dice: i 90 aerei non sono né confermati né disdetti. In Parlamento abbiamo deciso che il costo complessivo deve pesare la metà circa, tenuto conto dei riflessi economici. E su questo ci siamo mossi perché abbiamo Cameri, cioè lo stabilimento in provincia di Novara, né confermati né disdetti. Se non lo sa il Ministero della Difesa, nessuno lo sa. Segue mini spiegazione ancora più criptica. Il problema non è il numero, ma spendere meno. Perché, insiste il Ministro, il Parlamento non ha detto usciamo dal programma. Il Ministro parla di riduzione dei budget di un terzo rispetto a 14 miliardi, ma senza menzionare la possibile riduzione degli ordinativi. E dunque si spalancano ancora ipotesi. Compriamo gli stessi F-35 tutti, ma senza un motore, senza un'ala? Il mistero, dopo anni di polemiche e promesse, è rimasto.
Abbiamo finito con le nazionali?
Abbiamo finito con le nazionali.
Allora ne dico una io.
Vai.
No, un breve aggiornamento, non ve lo leggo tutto il comunicato, però è un comunicato degli antifascisti catanesi, mai con Salvini, perché Salvini, che non si nega veramente gli insulti di nessuno, ha deciso, visto il grande successo che ha avuto il suo tour del Sud Italia, di far visita anche a Catania, quindi più a sud di così non si può. Oggi saremo in piazza a San Giovanni la Punta per contestare Salvini. Questo è il contributo degli antifascisti catanesi, con cui si invitano i compagni, gli antifascisti e gli antirazzisti, tutti i cittadini a partecipare. Se siete nei pressi, se siete interessati, trovate sulla pagina Facebook di Red Militant il comunicato, che non vi leggiamo in questo momento, però adesso vi lasciamo con
Sì, ricordiamo che comunque ieri, per esempio, c'è stato un bordello anche a Genova.
Sì.
Salvini se l'è prese anche a Genova.
Sì, assolutamente. E vi lasciamo con un po' di musica e poi torniamo con le notizie internazionali. Allora, torniamo in diretta con l'internazionale. Partiamo con la nazione più grande del mondo, gli Stati Uniti d'America. Una notizia che prendiamo dal Sole 24 Ore a firma di Alberto Negri. Gli USA accusano i soldati iracheni. Tra polemiche roventi negli Stati Uniti e tra alleati, il Medio Oriente si disintegra insieme a equilibri storici che duravano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le cui celebrazioni per il 70° anniversario sono passate senza che nessuno si ricordasse né della conferenza di Teheran del 43 né del coinvolgimento di Iraq e Iran nella battaglia contro il Terzo Reich, che portò gli americani, che volevano il ritiro delle truppe sovietiche dal territorio iraniano, all'annuncio della dottrina Truman e all'inizio della Guerra Fredda. Ma è non soltanto la memoria storica che fa difetto ai leader occidentali, il tutto è accompagnato da paurose amnesie sul passato recente. L'incertezza dilagante sul da farsi in vista di una riunione del 2 giugno a Parigi su Iraq e Siria, che per la sua vacuità rischia di far rimpiangere persino le disgraziate spartizioni coloniali degli anni 20 del secolo scorso, all'indomani del crollo dell'impero ottomano. Negli Stati Uniti si dimenticano persino quello che hanno fatto in Iraq con l'invasione del 2003. L'esercito iracheno manca della volontà di combattere, ha accusato il ministro della difesa americano Ash Carter. È informato male, ha replicato il premier iracheno Haider Abadi, il quale ha assicurato che le forze di Baghdad riprenderanno presto Ramadi. Ma non si capisce come, se non le milizie sciite e i pasdaran iraniani, con il generale Qassem Soleimani, capo delle forze speciali al-Quds, si aggiunge al coro delle polemiche. Qui c'è rimasto soltanto l'Iran a lottare sul terreno contro lo Stato Islamico. Verità un po' parziale che esclude i curdi e lascia ancora una volta ai margini i sunniti, che risponde alla realtà. Chi racconta adesso a Washington che nel 2003 furono proprio gli Stati Uniti, dopo la caduta del Rais, a sciogliere le forze armate irachene? L'unico simbolo rimasto di unità del paese, l'Iraq fu lasciato in mano agli sciiti, mentre la minoranza sunnita covava malcontento e sentimenti di revanche, come si leggerà? Revanche? che prima ha affidato ad Al-Qaeda e poi ad al Califfato. Forse ha ragione il repubblicano John McCain quando accusa Obama di non avere una strategia, raccomandando di inviare truppe sul terreno. Ma qual è stata finora la strategia dei repubblicani? Ostacolare in ogni modo, fino all'esasperazione, un accordo tra Teheran e il presidente americano per cambiare la politica medio orientale e combattere efficacemente il califfato. Cosa ci si aspetta allora? Probabilmente non avremo mai più la stessa Siria, lo stesso Iraq, una penisola arabica e una nordafricana, come vengono ancora rappresentati su una carta geografica scaduta da un pezzo, ingiallita dalle guerre, dall'avanzata dello Stato Islamico in Mesopotamia, dei confini in Yemen e in Libia, mentre da una parte l'ISIS ha dimostrato in Iraq e in Siria di avere risorse e capacità inattese, e l'Arabia Saudita è sempre più coinvolta nel tentativo di schiacciare la ribellione yemenita degli Houthi sciiti, dall'altra l'Iran scalpita per mettere le truppe a terra in Iraq. Questi fatti ci dicono due cose. La prima, che nella grave destabilizzazione del Medio Oriente, Raid e Teheran occupano il ruolo dei protagonisti. La seconda, che questi due stati si fronteggiano, sia pure indirettamente, per far prevalere la propria parte, anche a costo di rompere definitivamente un equilibrio storico. Una sfida che vede le contrapposizioni tra l'Islam sunnita e l'Islam sciita. Se si vuole, questa è una semplificazione, ma descrive a grandi linee quello che sta accadendo sullo scacchiere più ricco di conflitti e di petrolio del mondo. Forse più che altro di petrolio, lasciando perdere sunniti e sciiti. Ma petrolio e religione non spiegano tutto. Iran e Arabia Saudita non sono i soli ad avere l'ambizione di rifare la mappa del Medio Oriente. Forse anche gli stessi strateghi americani si stanno arrendendo all'idea di costruire un nuovo stato sunnita in Mesopotamia con pezzi di Siria e Iraq per soddisfare il desiderio di rivincita di Raid, per placare i suoi timori rivolti al contenimento dell'Iran, ma anche per venire incontro alle ambizioni della Turchia di Erdogan, bastione della NATO, che vorrebbe estendere la sua influenza sulla provincia industriale di Aleppo e sui curdi. L'America di Obama, non troppo diversamente da quella dei repubblicani, non si vuole sbilanciare, non intende compromettere le vecchie alleanze con la dinastia degli Al-Saud, potenza finanziaria e ricco mercato di export di armi, e allo stesso tempo persegue un accordo con Teheran sul nucleare. È in questa incapacità di scegliere che il califfato si consolida. Presto forse dovremo chiamarlo con un altro nome, più adatto ai sensibili palati delle democrazie occidentali.
Ebbene, allora, passiamo invece alla notizia, appunto, che avevamo letto anche sulle prime pagine, quella che riguarda le dichiarazioni buttate fuori da i documenti buttati fuori da WikiLeaks, presa dal manifesto Guerra e Media da Ingaggio. Libia, le rivelazioni di WikiLeaks sui piani di attacco dell'Europa. Se ci fosse stato bisogno di una conferma che di guerra si tratta per il documento strategico di 19 pagine presentato da Mogherini all'ONU nemmeno due settimane fa su Libia, migranti e scafisti, ecco la rivelazione di WikiLeaks, anticipata dall'Espresso, che rende noti due protocolli riservati dalla UE sull'operazione. È una missione militare in Libia a tutti gli effetti e non un'operazione di polizia per salvare migranti, come invece raccontano i ministri Alfano e Gentiloni. La UE, con la sua flotta navale unita, finalmente l'Unione, commenta WikiLeaks, schiererà la forza militare contro infrastrutture civili in Libia per fermare il flusso di migranti. Dati passati attacchi in Libia da parte di vari paesi europei della NATO e date le provate riserve di petrolio della Libia, il piano può portare ad altro impegno militare in Libia. Proprio mentre la Commissione UE rivede al ribasso il piano Juncker per le quote dei migranti che quasi tutti i paesi europei rifiutano, e mentre al Cairo falliscono gli ennesimi incontri tribali per avere in Libia un accordo di governo, utile solo a approvare la nostra impresa bellica, la nuova guerra durerà un anno e comunque tutto il tempo necessario a fermare il flusso migratorio. All'infinito dunque, visto che la disperazione di chi fugge da guerre, spesso nostre, e miseria, spesso provocata da noi, è inarrestabile. Per questo l'uso della forza deve essere ammesso specialmente durante le attività come l'imbarco e quando si opera sulla terra o in prossimità di coste non sicure o nell'interazione con imbarcazioni non adatte alla navigazione. Quindi ci sono le operazioni a terra, come scriveva The Guardian, e per la presenza di forze ostili, come estremisti o terroristi, come lo Stato Islamico, la missione richiederà regole di ingaggio robuste e riconosciute per l'uso della forza. Ma la vera novità è l'invito esplicito dei ministri della difesa UE virgolette, per l'operazione militare sarà fondamentale il controllo delle informazioni che circolano sui media, perché il Comitato Militare dell'UE conosce il rischio che ne può derivare alla reputazione dell'Unione Europea. Qualsiasi trasgressione percepita dall'opinione pubblica in seguito alla cattiva comprensione dei compiti e degli obiettivi o il potenziale impatto negativo nel caso in cui la perdita di vite umane fosse attribuita correttamente o scorrettamente all'azione o all'inazione della missione europea. Quindi il Consiglio Militare dell'Unione Europea considera essenziale fin dall'inizio una strategia mediatica per enfatizzare gli scopi dell'operazione per facilitare la gestione delle aspettative. Operazioni di informazione militare dovrebbero essere parte integrante di questa missione europea. Chiuso e virgolettato. Avete capito bene, ci saranno tante vittime innocenti, vale a dire migranti, destinati alle fosse del Mediterraneo e sottoposti sempre più a arresti e violenze in Libia. E serviranno informazioni mirate dai vertici militari e un giornalismo bellinaro e o embedded con robuste regole d'ingaggio. E questo un po', insomma, era l'articolo del manifesto. Comunque rimando all'articolo invece apparso sull'Espresso, insomma, che riporta un po' più dettagliatamente questi documenti. Direi che abbiamo finito, o sì, no? Abbiamo... Sono le 10:26, abbiamo giusto 4 minuti per darvi un po' di appuntamenti.
Diamoli allora.
E allora, parto io e ricordo che oggi alle ore 11, quindi tra mezz'ora, c'è un appuntamento davanti ai cancelli della centrale di Chiomonte per un pranzo condiviso, poiché appunto questa mattina si svolge il processo a Francesco, Lucio e Graziano. Rimando anche un appuntamento in mensa Marzolla Occupata per gli ascoltatori padovani. Ci si troverà, insomma, per aspettare insieme questa la sentenza dell'udienza. Mentre invece Francesco, visto che c'ha un bel foglietto in mano...
Sì, appunto, vi parlo della tre giorni in piazzetta Caduti della Resistenza, quella di cui parlava prima anche il nostro amico Cristiano Armati, Chinatown Calling, 29 30 e 31 maggio 2015, piazzetta Caduti della Resistenza. Non vi sto a presentare tutto quanto il palinsesto, trovate tra l'altro un podcast su Radiazione, in cui intervistiamo un compagno dell'infospazio Chinatown che ci spiega bene tutto il palinsesto. Brevemente, comunque, dalle ore 17 di venerdì ci sarà dimostrazione di sport popolare con la palestra Zona Rossa di Padova, poi alle 18 la presentazione appunto del libro Pugni Chiusi di Cristiano Armati, sera concerto di Black Staff e Scufi Zaroshi, mentre sabato ci sarà l'inaugurazione della biblioteca presente appunto all'Infospazio Chinatown, gestita dall'Associazione Culturale del Comandante Giacca, e alle ore 21 un altro concerto, mentre domenica poi ci sarà un'assemblea sul diritto alla libertà e resistenza agli sfratti. Alle 21 tutto quanto si chiude con cena popolare aperta al quartiere, quindi l'appuntamento è per questo fine settimana, accorrete numerosi. E nient'altro, quindi non ci sarà il consueto apericena domenicale, perché anche noi saremo ibi. Hai altro da aggiungere tu?
No, direi.
Bene, allora, brevemente il palinsesto: alle 2:30 va in onda la replica di questa rassegna stampa, alle 21 invece Memoria Resistente. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, ovvero il 3 giugno 2015 dopo Cristo, esattamente un giorno dopo la festa della Repubblica. Con questo è tutto e ci sentiamo nel futuro. Ciao.
Ciao.